le chiedevo una cosa. Durante l'Unità d'Italia sicuramente ci deve essere stata un'ampia collaborazione tra classe intellettuale, popolo e soprattutto classe politica. Ecco, in quale misura, in quale termine si può individuare questa collaborazione? Cioè, grazie a quale forza è stata possibile appunto l'Unità d'Italia? Soprattutto grazie al popolo, soprattutto grazie alla classe intellettuale, grazie all'appoggio della classe politica come Carlo Alberto? Cioè, qual è stata la forza predominante? Oppure in realtà l'Unità d'Italia è stata possibile soltanto grazie a un'unità tra le varie forze? Ed è quello appunto che ci dovremmo chiedere anche in merito alle crisi internazionali che stanno avvenendo nel mondo arabo. Cioè, una crisi, una rivoluzione di popolo, grazie a cosa è possibile?
150 anni fa c'erano dei valori, oggi ce ne sono altri, forse sono messi in dubbio. 150 anni fa si arrivava all'Unità d'Italia, oggi sembriamo i pezzi di un complicatissimo puzzle. Un'opinione su questa affermazione?
La domanda sulla rivoluzione, quali sono le condizioni per realizzare una rivoluzione di popolo, mi sembra un po' come quei convegni, quelli che raccontava Benigni, riunione della sezione comunista di Prato, dove va l'America? Cioè, scendiamo un attimo. Io posso solo dire che dai documenti, dalla storia, dalla lettura dei diari, è evidente che per esempio almeno due stagioni del Risorgimento italiano furono delle grandi stagioni di movimento popolare. Il 48, in particolare le cinque giornate di Milano, una vera insurrezione popolare, le battaglie di Curtatone e Montanara, che furono sostenute da battaglioni di studenti universitari capeggiati dai loro professori. Quello è un movimento, è un momento di partecipazione vera e propria. Milano, come popolo, si intende il popolo tutto, cioè anche insomma il popolo basso, si sarebbe detto una volta. C'è un brusio un po' insistito qui in di fondo. Il 49, 1849, l'esperienza della Repubblica Romana, quando Mazzini arriva a Roma accendono i fuochi, partono i moccoletti, cioè le piccole mongolfiere, cioè si fa vera e propria festa di popolo, e addirittura quei pochi preti, diciamo di sentimenti patriottici, intonano il Te Deum per la Repubblica Romana. Un momento di popolo è un momento in cui tutti sono allineati, partecipano e sentono la campagna di liberazione. Un'altra città che ha sempre sentito con estrema forza il senso della propria indipendenza e della propria appartenenza all'Italia è stata Venezia. Venezia ancora nel 1866, cioè quando in realtà Venezia non si libera da sola ma viene ceduta attraverso un passaggio grazie ai francesi all'Italia, alla fine di una guerra persa dagli italiani, però Venezia resta sempre una città tutta di sentimenti italiani, così come Genova è una città che prende bombe da tutti, prende bombe dai piemontesi, prende bombe dai francesi, torna a prendere bombe dalla Marmora mentre si combatte a Roma, sempre con questo atteggiamento estremamente ambiguo che hanno i piemontesi. E non, se voi pensate, vengo alla seconda domanda, se voi pensate al fatto che ancora adesso in un panorama del nord, che è un panorama sostanzialmente separatista o comunque di spinte separatiste, Venezia e Genova e Torino sono le tre grandi città nelle quali il discorso separatista non ha sfondato, vedete che c'è una continuità storica che dipende anche dalle radici del sentire profondo di tutte quelle città, popolo incluso. Altro è il discorso dopo il 48. Il 48 segna una grande sconfitta di tutti i movimenti rivoluzionari, una sconfitta o un ridimensionamento di tutti i grandi movimenti rivoluzionari europei, che erano movimenti fatti da giovani e da popolo. C'era anche un ruolo delle donne. Voi dovrete sapere che Mazzini è il primo in assoluto a introdurre il suffragio universale, cioè il voto alle donne, nella Costituzione della Repubblica Romana del luglio 1849. Certo, è una Costituzione che dura un giorno, perché viene varata come atto formale, come atto simbolico, nel momento in cui i francesi stanno già occupando la città e si pensa già a come fuggire e evitare la repressione. Però è l'unico filone di pensiero che si pone il problema del ruolo della donna è quello repubblicano, repubblicano e rivoluzionario. Le altre stagioni del Risorgimento sono fondamentalmente stagioni di elite militari, di elite economiche. È una borghesia, ma d'altronde è sempre stato così, anche la rivoluzione, la rivoluzione americana, che ha, diciamo, creato l'impero americano, una rivoluzione borghese, addirittura una rivoluzione aristocratica in certi passaggi. La grande responsabilità viene dopo, la grande colpa che viene dopo il 1861 è quella di non aver sanato alcune piaghe endemiche, storiche, la povertà, l'analfabetismo, se non attraverso interventi settoriali, episodici. Il grande problema che ha per esempio gran parte del Sud è quello di un rapporto di sfiducia del cittadino nei confronti dello Stato, un po' come se il cittadino ci avesse provato e poi deluso, ripetutamente deluso dallo Stato, si fosse messo alla finestra. Voi citavate prima Sonnino e Franchetti, ma io potrei citare Alongi, 1886, la mafia, o i rapporti con la mafia ai ferri corti del generale, del prefetto Mori, 1933. Non c'è un viaggiatore, un intellettuale, un uomo politico, un combattente che si sia occupato del Sud, che non abbia posto al primo piano, al primo punto di ogni programma di intervento, prima ancora della repressione militare, un'opera di acculturamento, di pulizia, di legalità, per riconquistare la fiducia della gente nei confronti dello Stato. Perché se tu perdi sempre, alla fine ti adatti anche alla sconfitta. Valori, la seconda domanda. Sì, certo, c'erano altri valori, però alcune costanti, alcuni aspetti della vita italiana erano nel 1860 di un certo modo, lo sono ancora adesso, sono assolutamente, totalmente e perfettamente identici. Per esempio è innegabile che da parte dei piemontesi nella stagione della repressione del brigantaggio, accanto all'ordinaria, diciamo così, attività di repressione che si fa, vi fosse un surplus di sadismo che è stato rivelato di recente dalla pubblicazione dei dispacci interni tra i militari e i generali, dovuto anche a una specie di psicopatologia, cioè proprio di deviazione mentale degli occupanti, che non ha giustificazione in altre forme di repressione. Per esempio la guerra civile americana, che pure fu una guerra civile dichiarata, a differenza della repressione del brigantaggio, non conosce altrettanti episodi di crudeltà repressiva quanta quella posta in essere dei piemontesi, specialmente dopo la legge Pica, quindi 1863-1865, vale anche ovviamente per gli eccessi di quelli che erano realmente briganti, ma insomma ci sono alcune ferite, insomma nessuno ha mai chiesto scusa per questo. Allora Londra 1850-1860, dove tra l'altro nasce e si afferma una scuola pittorica, quella dei preraffaelliti, che si ispira alla pittura italiana, alla bellezza italiana, è un po' il laboratorio, nonché il microcosmo nel quale Mazzini e i migliori tra i profughi immaginano come potrebbe essere l'Italia di domani, cioè una nazione accogliente, colta, civile, grande, onesta, legale, soprattutto un modello di bellezza. L'Italia è il paese più bello del mondo, nel senso che concentra dentro di sé il genio dei grandi pittori, dei grandi artisti, dei grandi architetti, dei grandi filosofi, dei grandi musicisti. A me personalmente, come italiano del 2011, vederla talora in mano a degli analfabeti orgogliosi di esserlo è veramente, causa veramente una profonda depressione.
A proposito della Sicilia, perché non ci possiamo sempre volere male, insomma ogni tanto bisogna volersi, sì, certo, anche bene, come diceva Giancarlo. Allora vi leggo queste tre righe, parlando della terra di Sicilia, unica nei suoi contrasti che non ammettono mezzi termini, la Sicilia che ti costringe a scegliere una volta per tutte, una volta sola nella vita, da che parte stare. La Sicilia così profondamente italiana da essere la quintessenza dell'Italia stessa e nello stesso tempo così lontana dalla meschinità dei borghetti di montagna, porta sull'Oriente e porta sul mondo. Che non è male.
Questa cosa qui l'ho scritta una volta a Marsala, Nel senso che fu invitato tanto tempo fa a Marsala, e questa era un professore di liceo che mi invitò, discutevamo di libri nel teatro dove Garibaldi aveva letto il proclama di Marsala, io non ero mai stato a Marsala, e mi fece fare una passeggiata all'interno della città in modo da pilotarmi furbescamente verso Finisterre, no? L'apertura sul mare. E alla fine di questo percorso tortuoso mi disse: adesso chiudi gli occhi, fai due passi, aprili. E lì c'è qualcosa che io ho visto a Bombay, all'Indian Gate, alla porta sull'oceano, c'è qualcosa che vedi in California, che vedi in Alaska, cioè un senso terminale che è anche l'apertura verso un mondo, quasi un altro universo, una unicità grandiosa della Sicilia che non potete permettere sia rovinata dalla cattiva immagine e dai fetentoni.
Io volevo fare una domanda, insomma, per stuzzicare un po' i protagonisti del dibattito. È vero che l'Italia si trova, diciamo, stretta così fra due retoriche un po' opposte, questa retorica del rilancio del Sud, del si stava bene con i Borboni, e quest'altra retorica che sta dall'altra parte, di una Lega che promuove sempre condizioni e posizioni separatiste, un ritorno, diciamo così, alle cinque, diciamo, a Pontida, e tutto, diciamo così, una dimensione di distacco da tutti i territori del centro-sud. Però volevo citare due fatti, proprio volevo stuzzicare con la platea. Il primo fatto, che è un fatto, è che io mi sono fatto un'idea, ma volevo sapere qual era la vostra risposta. Vittorio Emanuele II, quando poi diventa a tutti gli effetti re d'Italia, mantiene il titolo di Vittorio Emanuele II, Regno di Sardegna e d'Italia. Insomma, diciamo che politicamente diventa, è come se fosse, è come non riconosce un regno unitario, ma è come asserire di essere colonizzatori. Ecco, questa è una domanda, io non sono un tecnico del Risorgimento, ma mi sarebbe piaciuto sentire cosa ne pensate voi. Diciamo, come mai non è stato proclamato primo d'Italia, secondo di Savoia e non primo d'Italia. La seconda, diciamo, considerazione era quella che mi sono ritrovato qualche anno fa a fare un lavoro di tesi proprio sulle rivolte che scoppiarono in Sicilia nel 43 di separatismo, no alla guerra, no alla chiamata alle armi, quando l'Italia cambiò fronte nella Seconda Guerra Mondiale, e mi sono accorto su molte carte, facendo un lavoro di ricerca all'Archivio di Stato qui presso la Gancia a Palermo, mi sono accorto che ci sono proprio delle cifre commerciali, economiche, proprio dal punto di vista della bilancia commerciale siciliana, in cui c'è proprio, avviene un salasso cospicuo di tutte delle tasse, dei redditi, insomma di tutta la produzione, della bilancia commerciale in generale, della Sicilia verso nord, verso, diciamo, la capitale, verso le regioni del nord. Quindi non vorrei alimentare ancora quella retorica di cui si parlava male, ma ci sono questi due fatti che mi lasciano un po' perplesso. Concludo dicendo che comunque io non sostengo che il regno del sud, il regno delle due Sicilie, fosse un regno,
un paradiso.
Un paradiso.
Gli ultimi eventi politici fanno delineare un futuro prossimo, cioè un'intenzione, poi non è detto che si realizzi, in cui, diciamo, in una parte dell'Italia va la ricchezza e in un'altra vanno i clandestini e i delinquenti. Questo sembra però rispondere anche a una, c'è un'intervista sulla quale io mi invito a riflettere, che rilasciò Miglio, l'ideologo della Lega, al quotidiano Il Giornale, mi pare nel 1997, intervista abbastanza famosa, perché lui parla, Libero da Freni, un signore di 80 anni, che si è autodefinito una volta in un'autobiografia non autorizzata, una carogna, cioè era lui che diceva di se stesso. E lui dice, io non sono contro la mafia, perché la mafia è un prodotto originale, in fondo è un senso di controllo, un senso di orgoglio nel controllo degli altri, una specificità dei meridionali, bisogna trovare il modo giusto per realizzare una convivenza. Allora, tutto questo mi ricorda un po' quando io vado nella mia città d'origine, che è Taranto, e sento delle lamentazioni contro l'industria. Cioè, Taranto ha una fabbrica molto importante, l'Ilva, prima era, si chiamava il siderurgico, una più importanti realtà industriali del sud. Allora lì c'è un moto di ripulsa contro questa fabbrica, stavamo meglio quando stavamo prima. Prima era un villaggio di pescatori, al massimo si poteva pensare di coltivare bergamotti. Nei 50 anni l'industria ha portato comunque alfabetizzazione, circolazione delle idee, benessere, una forma di integrazione tra le classi sociali e un indubbio progresso anche dal punto di vista del reddito. Quindi il rapporto costi-benefici non può mai prescindere dal presente ed ancorarsi a una nostalgia del passato. Qual è la nostalgia del passato? Tu mi dici no, io non ho nessuna nostalgia dei Borboni, prendo atto comunque che nella bilancia c'è una perdita. Beh, forse potrà essere una perdita per il popolo, ma magari si sono avvicendate nel rapporto tra classi dirigenti del nord e classi dirigenti del sud, in Sicilia in particolare, come dire, delle cordate che hanno tratto il massimo profitto da questa divisione del lavoro. Magari, torno al paragone con Taranto, la mia città, quando mi dicono Taranto ha fatto bancarotta in senso tecnico, nel senso che come Catania è un comune che è fallito, hanno portato i libri in tribunale. Allora io ricordo sempre che quando fa bancarotta un comune c'è una maggioranza politica che fa bancarotta di quel comune, non il comune nel suo complesso, il popolo o la gente. Magari, come dire, il sacco del territorio, la devastazione, l'inquinamento hanno una targa, un nome e un cognome politici, appartengono a una determinata famiglia, non alla Sicilia o al sud nel complesso. No, magari quando si fanno queste analisi bisogna essere un po' più approfonditi. Io ho riletto mentre studiavo il libro alcune proposizioni dei federalisti di Cattaneo, ma di Ferrari soprattutto, che era federalista ma era repubblicano acceso. L'idea che avevano di federalismo era molto diversa da quella che si propaganda in questi giorni. C'era un'idea tanto di federalismo solidale, poi di federalismo rispettoso, non solo e non soltanto del proprio orto, not in my yard, come si dice oggi, ma soprattutto delle specificità e delle peculiarità degli altri. È un discorso che si gioca sul confine tra solidarietà e indifferenza, ed è una cosa ben diversa. Ben diversa da quella che pensavano i patrioti allora. Mazzini invece era contrario all'idea federalista perché in un popolo che era stato diviso per tanto tempo come quello italiano e che si caratterizza per il suo provincialismo, nel senso per la difesa del proprio interesse provinciale, intravedeva il rischio di ulteriori divisioni, credo ha ragione.
Allora, avete detto che nel corso della storia il risorgimento sia stato interpretato in maniera diversa, nel fascismo in un modo, durante il periodo democristiano in un altro, che si è visto che gli eroi risorgimentali erano degli eroi cattolici. Ora, in questo periodo, il risorgimento viene studiato in maniera meno approfondita nelle scuole italiane. Secondo me viene un po' sminuito, viene raccontato come una storiella. Ora, può darsi che questo sia perché il governo tema che questo, lo studiare meglio il risorgimento italiano, possa dare un input per un insorgere popolare forte, un insorgere che possa rovesciare il governo e quindi stravolgere un po' le cose, visto il momento di crisi che lo Stato sta passando.
No, molto sinceramente non mi pare, cioè, lo vedrei come un disegno molto sofisticato, no, pure troppo sofisticato per questi qua, non è questo il punto. Io credo che intanto la scuola italiana sta a pezzi e io ne parlo anche in quanto genitore di un ragazzo che frequenta un liceo, quindi conosco abbastanza bene la situazione. La scuola sta a pezzi, perde pezzi, questi poveri professori sono, come dire, cioè, veramente devono fare a fine mese i conti. Insomma, c'è un segnale culturale complessivo nella società di allontanamento dalla scuola pubblica, cioè come se si stesse spingendo furiosamente in direzione della privatizzazione delle scuole. È proprio l'idea di sapere in sé che è in crisi, cioè l'idea che attraverso la conoscenza e il sapere il migliorarsi, si possa arrivare oltre. Insomma, detto in pochi termini, io giro spesso per le scuole, ho la sensazione che tra i ragazzi sia diffusa la parola d'ordine che la cultura è un affare da sfigati o da nerd, ci sono altri valori, altre cose per le quali combattere. Io l'unica cosa che posso dire è che posso vantarmi di fare una vita della quale sono molto contento, me ne vado in giro per il mondo, mi invitano in America, in Europa, in Sud America, in Africa, dove vi pare, anche perché scrivo dei libri, ma scrivo dei libri non perché me li sogno la notte, ma perché ho studiato molto, ho letto molto, e quindi credo che esista anche un aspetto ludico di soddisfazione esistenziale nella cultura che va rimarcato e sottolineato, va proposto come qualcosa che vi fa vivere bene, non come una palla al piede, per intenderci. Ci ho detto, la parte vera della domanda dei ragazzi del Meli è che sicuramente un paese che ha al governo una forza separatista, o meglio che ha al primo punto del suo statuto la secessione dall'Italia, non ha tutto questo interesse a celebrare il risorgimento, che è il momento più alto dell'unità d'Italia, e questo è stato controbilanciato invece dal Presidente della Repubblica, lo ricordava prima Vitolo Monaco, e dal fatto che comunque delle iniziative si sono sviluppate. Però io vi invitavo a riflettere su questo punto. Il discorso delle due Italie, il discorso dei Celti, del sole verde padano, queste cose qui, e io l'ho trovato per la prima volta in un saggio di Costantino Nigra del 1859, quindi addirittura preesiste all'unità d'Italia, cioè in una parte degli intellettuali del nord Italia l'idea di una superiorità razziale nei confronti del sud è profondamente radicata. Poi se i meridionali si sono andati ad alleare negli ultimi 150 anni con i bisnonni e con i pronipoti proprio di quelli, non è un mio problema, nel senso che io non mi sono mai alleato con chi ha fatto delle distinzioni, con chi fa diciamo il proprio vangelo della distinzione razziale tra gli esseri umani. Però ci ho detto, siccome i movimenti culturali scavano nel profondo, io ho la fiducia che questi dibattiti che stiamo facendo, l'idea comunque di interessarsi al risorgimento e di riappropriarsi della propria storia possa servire nel tempo. Non sono cose che hanno una utilità immediata, non è che domani uscite, vi mettete la coccarda, siamo patrioti, scendiamo in piazza, facciamo la rivoluzione. Il lavoro che si fa nella scuola, nell'istruzione, nella cultura, è un lavoro di scavo profondo nelle coscienze. Ci vogliono anni e anni. Mazzini nel 1859 è profugo, non ha una lira, c'ha solamente due sterline per fumare i sigari, in pratica vive della carità degli intellettuali inglesi che gli stanno intorno, tutti gli dicono ma rinuncia a quest'idea folle dell'unità d'Italia perché tanto non si realizzerà mai. E lui, nel momento più nero dell'abisso, profetizza: tra 6 mesi saremo a Milano. Infatti, 6 mesi dopo si fa la seconda guerra d'indipendenza. Mai perdere la fede.
Quale gerarchia di valori condivisi oggi può rappresentare il rilancio del sentimento comune dell'Italia?
Noi disponiamo di un documento fondamentale che fissa la gerarchia dei valori ai quali dovrebbero ispirarsi tutti gli italiani, ed è la Costituzione. La Carta Costituzionale. Prima si evocava giustamente lo statuto, la Costituzione del 12, poi lo Statuto Albertino. La Costituzione è il documento fondante, cioè non a caso l'Inghilterra, la più antica democrazia del mondo, la sua Costituzione se l'è data nel 1090, si chiamava Magna Carta, carta proprio nel senso, in questo senso qui, nel senso fisico di documento tangibile al quale tutti devono ispirarsi. E non è un caso che in questo momento, come dire, la criticità delle celebrazioni dei 150 anni dell'Unità d'Italia, la criticità del sentirsi italiani, si sposi insieme a una criticità della Costituzione. Un paio d'anni fa io polemizzai con un scrittore, filosofo molto autorevole, che aveva scritto sul Corriere della Sera, si era detto contrario a introdurre l'insegnamento della Costituzione nelle scuole. Cioè noi, se noi insegniamo la Costituzione, diamo ai ragazzi l'idea che la Costituzione sia un testo sacro e immutabile, siccome invece la Costituzione si può cambiare, cosa tra l'altro che nessuno nega, solo che c'è una procedura prevista per il cambiamento, allora non dobbiamo insegnarla. A me è sembrato un po' singolare, no? Cioè come dire, siccome il teorema, non so, qualunque teorema scientifico potrebbe essere superato domani da una nuova scoperta, è inutile impararlo, perché potrebbe cambiare. Oppure, che ne so, una lingua cambia, si evolve e così via. E in questi termini l'augurio è che le celebrazioni dei 150 anni e questi discorsi servano a diciamo, rilanciare il patriottismo costituzionale. Quello è il testo di tutti noi italiani, dal nord a sud, isole comprese, quel testo contiene alcuni principi fondamentali: la libera circolazione delle idee, la protezione dell'arte, il diritto alla salute, il diritto al lavoro, l'uguaglianza tra gli uomini, l'uguaglianza di fronte alla religione. Sono quelli i valori nei quali ci dobbiamo riconoscere.
La Carta Costituzionale è il più alto documento antimafia che sia stato scritto. Non avremmo bisogno di altri codici etici o protocolli di legalità, come vengono definiti. Basterebbe applicare alla lettera, appunto, la Carta Costituzionale, che all'articolo 1 dice che è una repubblica democratica fondata sul lavoro, e il lavoro esclude ogni forma parassitaria. Secondo quello che diceva Giancarlo De Cataldo, principi di libertà religiosa, culturale e così via, confronto libero tra idee, che escludono ogni forma di monopolio delle idee, televisivo, mediatico, giornalistico o di altri strumenti culturali, di dominio e di manipolazione dell'opinione pubblica, che sono anticostituzionali per questo. E terzo è la libertà, cioè di essere cittadini uguali tra di noi, ricco o meno ricco, potente o meno potente, e nessuno di noi è al di sopra della legge, che è un terzo principio fondamentale, che è antimafioso, ma che nel senso che appunto non si può consentire a nessuno di emettere sentenza di condanna o arricchimenti illeciti e così via, al di fuori appunto del rispetto del diritto degli altri. Io voglio leggere, fare riferimento più che leggere, ha una tua affermazione sul libro. C'è la storia del dopo 60, quando la Sicilia capisce di essere stata tradita, comunque scontenta, e il regime piemontese non viene accettato e così via. Vittorio Emanuele non è il primo dell'Italia Unita, ma si chiama secondo appunto perché prosegue la dinastia Sabauda e così via. E gli ex o vecchi garibaldini che cominciano a rumoreggiare, a ribellarsi, e tra questi il generale Corrao, grande combattente che aveva utilizzato anche tra i picciotti le squadre che gli mettevano a disposizione i baroni liberali. Uno di questi continua ad essere liberale e il suo capo mafioso che a un certo punto decidono per scelta, sulla base del principio, la mafia sta sempre con chi vince, la mafia non cambia. E allora se Corrao da Garibaldino, che era stato alleato al suo barone liberale, non sta più bene, può essere ucciso dal barone liberale attraverso il suo capo mafia. Ecco, questo principio, secondo te, è ancora valido? Domanda retorica, naturalmente.
Dato che sono presenti molti giovani in sala, ma anche in videoconferenza, vorremmo chiedere, il Risorgimento appunto è stato un movimento di giovani, ma oggi spesso si parla di una mancata partecipazione dei giovani nella politica. Quale può essere la ragione di questa differenza rispetto ai movimenti risorgimentali?
Io volevo sapere, siccome il signor De Cataldo ha definito Risorgimento come un movimento di giovani, si possono individuare degli aspetti comuni con il movimento studentesco del 68?
Io proprio l'ho fatto questo ragionamento qui mentre studiavo, ho detto ma guardate, ci sono dei tratti comuni col 68 veramente incredibili. Cioè, intanto un primo moto spontaneo di rivolta contro i padri che non è politico, cioè non è che a 16 anni o a 17 anni, al di là di Mazzini che è un grande uomo politico, intellettuale, eccetera, ma insomma diffusa tra i giovani c'è la sensazione di avere dentro una forza, un'energia che ti possono far fare ben altro di quello che i tuoi padri culturalmente limitati e repressivi ti consentono di fare. Quindi da questo punto di vista, per questo io insistevo prima, movimento giovanile sicuramente nel 48, cioè sicuramente nella prima fase, ma ancora prima i moti del 21, ma ancora prima le costituzioni del 12, i moti spagnoli, no? Le fucilazioni di Goya, gli insorti di Cadice, cioè come dire, in un mondo normale i giovani, i ragazzi si agitano per un complesso insieme di fattori ormonali, culturali e quant'altro. E l'aspetto paradossale di oggi è che invece ci agitiamo più noi che abbiamo 50-55 anni, infatti ci chiamano cattivi maestri proprio per questo, che qualcuno anche 70, sì, va bene, qualcuno anche più, beh, qualcuno anche 90, se vi capita di leggere questo libretto, questo libricino che si chiama Indignatevi di Stéphane Hassel, l'ha scritto un vecchio partigiano francese di 93 anni, è un libro lucidissimo, molto chiaro, molto, molto semplice. Quindi movimento non in tutti i suoi aspetti un movimento giovanile, non necessariamente un movimento giovanile politico, però un movimento in cui la presenza dei giovani era fortissima. Mazzini comincia a 16 anni, la Giovine Italia, lui fonda la Giovine Italia contro la carboneria. Dice perché? Perché quando ha 19 anni viene affiliato alla carboneria, setta politica della quale non gli spiegano gli scopi, però lo portano a una cerimonia, gli mettono un cappuccio, gli fanno giurare una formula. Lui, Mazzini, esce, a un certo punto il suo affiliatore gli dice: guarda, ti abbiamo risparmiato la cerimonia più terribile. E lui gli fa: qual è la cerimonia terribile? La cerimonia terribile è che ti danno una pistola, ti ingiungono di puntartela alla tempia e ti dicono: sparati. Se tu sei fedele alla causa ti devi sparare, una specie di roulette russa. E Mazzini gli dice: questa associazione non fa per me, perché i casi sono due: o la pistola è scarica, perché insomma allora è una truffa, un po' come un giuramento mafioso, un'affiliazione mafiosa senza sangue, o la pistola è carica e allora questa associazione rimane presto priva di aderenti, in quanto chiede ai suoi affiliati di sparpagliare quel po' di cervello che il Padre Eterno ci ha dato. Era nello statuto della Giovane Italia, è vietata l'iscrizione a quelli che hanno più di 30 anni, che sono nati prima del 1800, a meno che non si siano coperti di grandi meriti. E chiaramente, come dire, ha un sapore provocatorio, no? Però ha un sapore provocatorio di chiamata alle armi. Mi domandavano, c'era un'altra domanda sui giovani e la politica. Vabbè, non lo so, io capisco perfettamente, essendo io uno che non ha mai provato direttamente la seduzione di fare dell'attività politica, cioè attività di partito, cose di questo genere, eccetera, capisco, vedendo anche le reazioni che ha mio figlio, capisco che, diciamo, se uno si guarda per una settimana Ballarò, Anno Zero, Porta a Porta, poi la voglia di fare politica, se ha un po' di, insomma, se uno che crede di poter avere qualcosa dalla vita, gli passa la voglia di fare politica. Però attenzione, attenzione, perché il rovescio della medaglia è pensare che in natura le cose accadano al di fuori del principio di causalità, cioè accadano per caso. C'è caduto un albero, o meglio, c'è stata una frana che ha interrotto l'autostrada. Magari la responsabilità di quella frana è nel taglio arbitrario di alberi che bloccavano la caduta dei massi, taglio fatto per spianare la strada alla costruzione di una villa, villa abusiva ottenuta da un potente attraverso la corruzione di un funzionario pubblico in vista di un arricchimento. E torniamo al fatto che comunque anche l'attività più diciamo indifferente in apparenza è un'attività politica. Allora forse oggi una cosa che possiamo fare è documentarci, informarci, cercare di capire come vanno veramente le cose, cercare di non fermarci al primo stadio, che è quello della cattiva e superficiale informazione, di andare ad approfondire più le cose.
Il Sudo Falcone di Loano: perché l'Italia non ha festeggiato la ricorrenza dell'Unità d'Italia prima di quest'anno, nel quale cade il 150° anniversario? In particolare in quegli anni 70, 80, 90, in cui la Lega non era così potente. l'Istituto Tecnico Geometri e Magistrali di Mantova. I festeggiamenti per i 150 anni dell'Unità d'Italia sono stati il simbolo di un paese unito, o hanno evidenziato ancor di più le divisioni all'interno del paese? E cosa pensate del federalismo fiscale? Come è stato percepito al Sud?
Allora, premettendo che molti avrebbero preferito festeggiare il 17 marzo lavorando, cosa può portare tanta gente a sentirsi esclusa da questa Italia unita?
Ma io volevo cominciare da questo singolare afflato degli italiani che non sono noti per essere tra i popoli più stacanovisti del mondo verso il lavoro. Improvvisamente il 17 marzo è diventato il giorno del lavoro. È un po' singolare questa cosa, cioè, ha un sapore vagamente provocato. Io lo vedevo dagli avvocati, per esempio, in tribunale, erano indignati. Ma come? Il 17 marzo? Io dicevo, ma come avete fatto, credo, 50 giorni di sciopero negli ultimi due anni per la separazione delle carriere, il 17 marzo vi riscoprite improvvisamente così furiosamente animati da voglia di lavorare, i commessi dei negozi, eccetera. Va bene, ma quando, come dire, abbiamo smesso di dire che nell'Unità d'Italia c'erano molti aspetti negativi, che c'è stato che il peggio del nord e il peggio del sud si sono uniti, le scelte possibili sono soltanto due: o ci si rimbocca le maniche e si riprende tutti insieme il discorso di questo paese, che, ripeto, può essere magnifico, ricco, splendente e popolare in tutto il mondo, certo non l'Italia, come dire, un po' miserabile, un po' grottesca di questi anni, ma insomma potrebbe essere, oppure chi ha le carte della separazione la smetta di bleffare e le metta sul tavolo. Cioè, si proclami in Repubblica Indipendente e vediamo come va a finire. Dubito fortemente nella presenza di masse armate disposte a scendere in piazza, a volte in bandiere non tricolori ma con colori parziali. Credo che, come dire, il discorso sia ottenere il massimo vantaggio possibile per il proprio territorio a detrimento dell'altro, e questo ancora una volta è, tra i due aspetti possibili del carattere italiano, quello nobile e generoso e quello gretto e meschino, più dalla parte dell'aspetto gretto e meschino che di quello nobile e generoso. Abbiamo la Costituzione che ci unisce, lavoriamo per rafforzarla, per riportarla ad essere il testo fondamentale dell'Italia. Questo mi fa anche dire che per 150 anni, federalismo fiscale stiamo a vedere. Vediamo che succede. Potrebbe persino essere una cosa positiva, cioè potrebbe persino essere un utile strumento di rilancio. Vediamo, perché poi le formule agitano slogan. Io che lavoro nel campo giuridico sono sempre molto divertito quando mi lanciano delle formule, no? Cioè adesso io lavoro in Corte d'Assise, la Corte d'Assise ha i giurati popolari. A un certo punto c'è stata una grande campagna per portare tutti i processi in Corte d'Assise, perché finalmente i giudici di professione erano in minoranza e c'era il popolo. Quindi al processo si sarebbe arrivati alle decisioni col buon senso popolare. E io ero lì che mi fregavo le mani e dicevo fatelo. Voi non avete idea di come sia veramente il senso popolare. Voi pensate che così... Esatto, voi pensate che così i vostri assistiti saranno graziati, che non ci saranno condanne, che aumenteranno le assoluzioni perché la gente si commuoverà davanti alla retorica e ai discorsi degli avvocati? Fatelo, dicevo io, fatelo, mettetevi in pasto a gente convinta che vada dato l'ergastolo perché uno ha il labbro leporino, perché un altro è più scuro, o semplicemente perché è giovane e lui ha 60 anni e odia i giovani. Poi ne riparliamo. Dunque è successo questo. All'inizio si è detto, vabbè, non li celebriamo proprio questi 150 anni, tanto non ce ne frega niente. Poi si è scoperto che accanto alle divisioni esiste un fortissimo sentimento nazionale. Esiste, si è visto, si è toccato e si è sentito. Guardate, ve ne do un esempio tangibile. Guardate i dati di ascolto delle partite della Nazionale di Lippi ai mondiali, che ha coinciso con il momento più basso del sentimento nazionale, e il boom che ha fatto due partite della Nazionale di Prandelli, perché piccoli fatti simbolici tornano ad avere un grande una grande importanza. Quindi prima di riparlare di appunto paese disunito, cosa c'è da ripensiamoci un attimo. Perché non si è festeggiato prima? Beh, semplice, non si fa un giubileo ogni anno, non si fa un decennale ogni anno, si fanno 50, 1911, 100, 1961, 150 anni, 2011. Nel frattempo però, mentre mancavano le celebrazioni, si lavorava intelligentemente per minare il sentimento nazionale, e questa non è soltanto una responsabilità di chi aveva interesse a deprimere il sentimento nazionale, è anche responsabilità di chi non si è opposto a questo, per esempio responsabilità di quelli come me che hanno sempre considerato con una certa diffidenza l'idea di patria, l'idea di tradizione, l'idea di Italia. Faccio autocritica pubblica.
Da un po' di tempo ho questa, come dire, ansia di capire, cioè l'impressione che ho io da osservatore più o meno accorto, visto che faccio questo mestiere di giornalista da 30 anni, è che via via la rappresentazione che noi facciamo e contribuiamo a fare della politica e della realtà sia in realtà solo una mera rappresentazione. Forse se arrivi al vostro brusio, perché c'è un problema di aula, quindi dicevo questo, quindi noi abbiamo l'impressione che la politica sia soprattutto la sua rappresentazione, ma che in realtà a decidere siano piccoli gruppi di potere che gestiscono veramente le leve del governo degli uomini. Non è un caso, immagino, che sia una preoccupazione che tu condividi, se è vero che a Paolo Vittorelli della Morgère, che è uno dei protagonisti, diciamo, in negativo, per dirla moralisticamente, in negativo della storia d'Italia, tu gli attribuisci tutta una riflessione che francamente potrebbe essere tout court spostata sui giornali a proposito dell'AP4, per esempio, no? Di queste organizzazioni che, diciamo, governano le leve del potere italiano in questo momento. Lui dice sostanzialmente, vi leggo due righe, governare le due estreme, parlando di destra e di sinistra dell'epoca, ma ognuno faccia i confronti che vuole, le due estreme sono simili. Governare appare un'arte difficile ai profani, ma quando sei inserito nei meccanismi tutto è molto molto più semplice. Destra e sinistra si alternano al timone. Controllo deputati a Venezia, Torino, Firenze, Napoli, manovro mie creature in Sardegna, in Sicilia, in Romagna e nelle Marche. Ho creato una rete destinata a durare nel tempo. Se qualcuno osa sollevare la testa, lo riconduco alla ragione. Se insiste, lo polverizzo. È sufficiente mettere in giro certe voci, divulgare certe informazioni, puntare il dito contro il vizio privato, la pubblica malversazione. L'attività di raccolta di informazioni che devo a Cavour nel fatto specifico è il vero motore di uno Stato moderno. Non a caso anche lui in un altro passo dice: stampa, ecco un settore nel quale intervenire immediatamente e senza tentennamenti. Quindi il tema dell'informazione è il tema della trasparenza, è il tema del potere e della propaganda, diciamo, buttati lì, ma insomma uno dei temi anche del nostro tempo.
Il meccanismo di propaganda è universale ed eterno, no? Cioè nelle caverne preistoriche un'umanità lacera, povera, abbandonata, che doveva combattere quotidianamente per la sua sopravvivenza, trovava il tempo per distaccare un suo membro a disegnare sulle pareti le imprese della comunità, cioè a cantare l'impresa della comunità. Il racconto, la narrazione è il momento in cui si riafferma la forza di una comunità e si rinforza il vincolo della comunità. Quanto più piccola è la comunità, quanto meno estesa è la comunità, tanto maggiore sarà il ruolo invece di propaganda, di orientamento di questa celebrazione, di queste narrazioni celebrative. le retoriche sono degli strumenti per piegare le narrazioni ai fini e agli interessi di chi le promuove, poi in sostanza di chi manovra, di chi manipola la propaganda. Questo meccanismo cambia a secondo di come appunto si evolvono le tecnologie, un conto ai servizi del papiro o della stele, un conto di internet. C'è sempre però un momento in cui le cose sfuggono di mano ai creatori, per esempio la rivolta nei paesi arabi ha colto di sorpresa tutti, veramente tutti. Adesso non parliamo dei diplomatici, perché poi quando vengono fuori i documenti dei diplomatici si accorge che sono quasi sempre colti di sorpresa, ma insomma coglie di sorpresa anche gli osservatori indipendenti e via dicendo. Quindi io non ho fatto altro che riprodurre, adattandoli al tempo di Vittorio Di Demarchè, dei meccanismi di propaganda, di controllo, di consenso. D'altronde appunto dai diari di Asprone, dai diari di Massari si scoprono delle cose molto divertenti, cioè mentre si combatte 1859 per l'indipendenza ci sono le riunioni pomeridiane o serali di circoli o massonici oppure di circoli liberali o di altri circoli a Torino, in cui non so, l'ingegnere arriva da Napoli e dice adesso che prendiamo le Romagne bisognerà fare una strada umbro-casentinese, io ho l'impresa giusta, cioè cominciano a spartirsi i lavori pubblici della ricostruzione, un po' come accade quando c'è un terremoto, quando si conquista un paese, eccetera. È una storia eterna, una storia eterna. Anche Giulio Cesare aveva dei committenti nell'impresa nelle Gallie, e così il faraone aveva sicuramente degli ingegneri che gli costruivano le piramidi, e via dicendo.